Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri al nostro appuntamento con un'altra puntata di Effetti Collaterali, lo spazio dedicato alla salute che ogni venerdì 105 Live realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. La puntata di oggi è dedicata alla riabilitazione post-ictus. Nel nostro paese è rilevabile un abbassamento dell'età di insorgenza dell'ictus. Sempre più spesso i pazienti sono al di sotto dei 45 anni e per effetto dell'allungamento della vita aumentano gli anziani colpiti. È la principale causa di invalidità in età adulta. Di primaria importanza quindi è il ruolo della riabilitazione. Ne parliamo con Carlo Masullo, professore associato confermato di neurologia e responsabile dell'unità operativa di riabilitazione neurologica presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Masullo, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Professore, ci può spiegare con termini semplici cos'è l'ictus cerebrale?
L'ictus cerebrale è una malattia che è caratterizzata da un disturbo circolatorio a carico dei vasi dell'encefalo nella maggior parte dei casi, o talvolta da disturbi circolatori che prendono origine a livello dei grossi tronchi carotidei, i vasi del collo, o del distretto vertebro-basilare, le cosiddette artere vertebrali e l'artera basilare del circolo posteriore. È una malattia che è caratterizzata da disturbi che improvvisamente determinano un ipoafflusso a livello di un distretto circolatorio cerebrale, con conseguente danno che in genere prevalentemente di natura ipossico-ischemica e che meno frequentemente può essere di natura emorragica.
Ecco, ma quali sono le cause? Cosa causa questo ipoafflusso?
Le cause principali dell'ictus cerebrale sono da ricondurre a meccanismi di carattere eminentemente cardiovascolare, nel senso che la patologia è più frequente in rapporto all'età e all'aumento del processo aterosclerotico, aterotrombotico, che è caratteristico dell'avanzare dell'età e che determina una progressiva riduzione del calibro dei vasi e che può portare a una riduzione così significativa di calibro di un vaso che determina una trombosi del vaso stesso e quindi un'ostruzione che non permette più l'afflusso di sangue oltre quel punto e conseguentemente determina in quel territorio non più irrorato una lesione dal punto di vista morfologico, tissutale, che provoca poi le conseguenze che conosciamo, cioè provoca una sintomatologia neurologica deficitaria che è ovviamente responsabile di disturbi di cui poi noi ci dobbiamo occupare dal punto di vista clinico.
Quali sono quindi le conseguenze?
Beh, le conseguenze possono essere molto varie. Ovviamente, siccome noi parliamo del sistema nervoso, il sistema nervoso è un sistema molto complesso che è caratterizzato da aree e zone molto più importanti dal punto di vista funzionale e da aree e zone che sono meno importanti dal punto di vista funzionale. Quindi possiamo avere lesioni di origine vascolare che possono determinare, per esempio, un disturbo molto focale, cioè molto molto localizzato in una zona relativamente piccola dell'encefalo e determinare dei sintomi relativamente meno gravi, per esempio possono determinare soltanto un disturbo di tipo campimetrico, per esempio c'è una difficoltà ad esplorare correttamente tutto il campo visivo perché c'è una riduzione di funzione a livello delle strutture posteriori dell'encefalo. Ma è possibile invece molto più frequentemente avere lesioni che determinano disturbi motori importanti, disturbi sensitivi importanti, disturbi di coordinazione motoria e disturbi che noi chiamiamo delle funzioni corticali, cioè disturbi quali per esempio i disturbi del linguaggio e quindi le afasie, o disturbi quali per esempio l'eminattenzione spaziale unilaterale, nella quale il paziente non ha più perfettamente funzionanti le risorse e le capacità attentive.
Quindi, in parole semplici, possiamo dire che la gravità delle conseguenze dipende dal punto colpito.
Dipende certamente dalla sede di lesione e naturalmente anche dalla estensione della lesione medesima di natura ischemica e o emorragica che sia.
Ci sono dei soggetti a rischio? Chi è più portato?
Beh, guardi, i soggetti a rischio sono soprattutto tutti i soggetti che il fattore di rischio più importante per queste patologie è il fattore di rischio correlato all'età, come abbiamo già detto. Al di là del fattore di rischio biologico legato all'età, esistono i fattori di rischio cosiddetti vascolari e questi sono l'ipertensione arteriosa, le cardiopatie, la dislipidemia, quindi per esempio l'ipercolesterolemia, il diabete, il fumo e tutta una serie di altri fattori che possono essere anche di tipo per esempio congenito, come alcune coagulopatie o trombofilie congenite, che possono più facilmente predisporre l'organismo e soprattutto il sistema circolatorio a avere un evento di tipo ictale.
E come mai questo aumento di persone giovani?
Ma guardi, l'aumento di persone giovani è soprattutto un dato che secondo me è legato più che altro a fattori di maggiore rilevanza dal punto di vista epidemiologico. Cioè, voglio dire, oggi ovviamente il nostro sistema sanitario, un sistema sanitario organizzato in maniera più capillare, con quindi una capacità di verifica degli eventi maggiore di quanto fosse in passato, e questo probabilmente è quello che spiega apparentemente l'aumento di questi casi rispetto al passato. Io direi che è un problema di aumentata capacità diagnostica rispetto a quello che avveniva nel passato.
Quindi non sono aumentati, è che oggi si sa.
Ma guardi, io direi di no, diciamo che è aumentata la capacità diagnostica e la capacità di riconoscere molto tempestivamente.
Quindi la prevenzione?
Eventi. Beh, la prevenzione è sicuramente uno dei fattori sui quali bisogna insistere di più, proprio per quello che abbiamo detto finora. Se è vero che fondamentalmente questa patologia è una patologia nella quale concorrono molti fattori di rischio vascolare, quanto più noi siamo in grado di controllare sia dal punto di vista della prevenzione primaria, sia soprattutto dal punto di vista della prevenzione secondaria, questi fattori di rischio, tanto più saremo in grado di ridurre il numero di questi eventi e la gravità di questi eventi.
Professor Masullo, dopo questa spiegazione che ci ha fatto capire cos'è l'ictus e le sue conseguenze, parliamo di riabilitazione. Come viene trattato un paziente per far sì che possa riprendere le normali funzioni, sia motorie che cognitive?
Ecco, diciamo che questo è un aspetto molto importante che ormai si è abbastanza chiaramente delineato in tutta una serie di paesi, fondamentalmente a un'organizzazione sanitaria abbastanza avanzata, cioè il fatto che uno degli aspetti più importanti per il trattamento efficace dell'ictus è quello di fare in modo che il paziente venga ospedalizzato nel più breve tempo possibile, venga seguito in ambiente specialistico perché questo si è visto da dei numeri di successo dal punto di vista del trattamento molto maggiore, e tra gli altri importanti fattori di trattamento venga precocemente iniziata la terapia riabilitativa. La terapia riabilitativa neurologica, che è una terapia riabilitativa che si fonda sulla capacità di cercare di fare in modo che rapidamente il paziente venga messo nelle condizioni di ridurre le disabilità motorie, sensoriali e o corticali che hanno caratterizzato l'evento ictale cerebrale da cui è stato colpito. Quindi il paziente viene rapidamente preso in gestione da un gruppo di clinici che si occupano di questo tipo di patologie, viene fatta una valutazione bilanciata dei disturbi neurologici che caratterizzano il paziente all'ingresso, di quali sono le disabilità che il paziente ha sviluppato, e si traccia un programma di riabilitazione mirato a ridurre il più rapidamente possibile le disabilità motorie e le disabilità sensoriali e, quando sono presenti, anche le disabilità di natura più strettamente cognitiva, quali per esempio i disturbi del linguaggio di cui parlavo poc'anzi.
Ma come si affronta il trattamento dal punto di vista pratico?
Dal punto di vista pratico al paziente viene fatto un programma di riabilitazione personalizzato, il paziente viene valutato da questo team che comprende sia neurologi che fisiatri e viene poi ovviamente affidato in particolare a un terapista della motricità o fisioterapista che ovviamente giornalmente tratta il paziente secondo le indicazioni che sono state poste dai clinici, neurologi e fisiatri e con il quale poi si fa regolarmente una verifica, diciamo almeno bisettimanale, dei progressi che il paziente ha raggiunto rispetto all'obiettivo che ci si è prefissati di ottenere del recupero rispetto alla condizione di partenza.
Ma questo significa che il paziente migliora finché fa la terapia?
Diciamo che
se smette non ci sarà più un miglioramento?
No, diciamo che questo è certamente vero per i primi 6 mesi dopo l'evento.
Cioè ormai migliora i primi 6 mesi?
Sì, cioè ormai è assolutamente standardizzatamente definito, concordemente definito da studi che sono stati fatti anche in più paesi, che l'intervento neuroriabilitativo dopo l'evento ictale cerebrale è particolarmente efficace nei primi 6 mesi dopo l'evento. Quindi certamente il primo intervento dei primi 6 mesi è quello più importante per fare in modo che il paziente recuperi il massimo della disabilità neurologica sviluppata in seguito all'evento ictale.
Ma appunto questo paziente non può rimanere in ospedale per più di 6 mesi?
Ma diciamo, guardi, questo è un discorso un po' più complesso, nel senso che
c'è una sorta di day hospital.
No, diciamo che ci sono modalità di trattamento riabilitativo che prevedono da una parte un aspetto, diciamo, più legato all'ospedalizzazione, viene chiamata riabilitazione intensiva, però poi ci sono anche delle modalità di carattere estensivo che possono essere sviluppate attraverso, per esempio, il day hospital, attraverso l'attività ambulatoriale, attraverso anche l'attività domiciliare. Quindi in realtà la erogazione dell'attività riabilitativa va attraverso varie fasi, dall'ospedalizzazione che è quella diciamo importante nella fase immediatamente successiva all'evento ictale, all'eventuale poi successivo prosieguo del trattamento anche con modalità extra ospedaliere.
Noi parliamo, quando parliamo di ictus, normalmente si parla di riabilitazione motoria.
Sì.
Per quel che riguarda la parte cognitiva, come si tratta un paziente da questo punto di vista?
Ecco, questo è uno degli aspetti più importanti da considerare quando parliamo di lesioni cerebrali, perché ovviamente ognuno di noi normalmente pensa che la conseguenza più importante, se non l'unica conseguenza di un danno cerebrale come quello dell'ictus, sia il disturbo motorio, l'emiparesi, che in genere è una delle cose che più colpisce le persone, diciamo, non addette ai lavori. Però, come dicevo all'inizio, questo tipo di patologia spesso coinvolge anche la corteccia cerebrale e coinvolgendo la corteccia cerebrale colpisce anche delle zone, delle aree che sono funzionalmente molto importanti per dei disturbi che sono di tipo strettamente cognitivo, quali disturbi del linguaggio. Le afasie, in tutte le varie, i loro vari aspetti clinici, afasia di Broca, afasia di Wernicke, afasia di conduzione, afasia trascorticale motoria e via dicendo, sono tutti aspetti che hanno una rilevanza dal punto di vista della disabilità per il paziente che è colpito da questo disturbo, altrettanto importante quanto la disabilità motoria. Pensiamo a quanto può essere frustrante, disabilitante per una persona non essere più in grado di comunicare correttamente, non essere più in grado di capire correttamente quello che viene detto, e questo è quello che succede tipicamente nelle afasie. Quindi è ovvio che l'intervento riabilitativo neurologico, anche questo molto precoce, va fatto mirato a valutare innanzitutto dal punto di vista clinico quali sono gli aspetti cognitivi che caratterizzano questo tipo di afasia, e questo si fa con degli esami specialistici che vengono fatti nell'ambito anche della nostra unità operativa, che permettono di fare una diagnosi più precisa delle caratteristiche del disturbo del linguaggio che il paziente ha e permettono di affidare il paziente al trattamento della logopedista, che è la persona di riferimento per il trattamento riabilitativo del linguaggio. E la logopedista comincia un lavoro di trattamento del disturbo del linguaggio e ovviamente attraverso un piano, anche questo personalizzato, del recupero delle funzioni del linguaggio, il paziente poco alla volta recupera in maniera più o meno significativa il disturbo afasico che aveva all'inizio dell'evento.
Ma mediamente, professore, quando il paziente colpito da ictus viene dimesso, quali sono le sue condizioni?
Beh, diciamo,
ovviamente calcolando anche la gravità dell'ictus avuto.
Certo, questo dipende appunto dalla gravità della lesione, dall'estensione della lesione, dipende ovviamente da quando il paziente viene dimesso. È ovvio che se il paziente viene dimesso immediatamente dopo la fase acuta, senza aver avuto il tempo di fare un percorso riabilitativo, è ovvio che la sua disabilità sarà maggiore. Se però questo paziente sarà stato, come abbiamo detto prima, opportunamente impostato e trattato dal punto di vista dell'intervento neuroriabilitativo, questo paziente potrà, dopo un tempo di circa 2 mesi, aver recuperato in maniera significativa la disabilità che aveva prima dell'evento, la disabilità che lui aveva come conseguenza dell'evento ictale cerebrale.
Ci sono delle novità per quanto riguarda le tecniche nella riabilitazione?
Ma guardi, novità, diciamo così, sicuramente ce ne sono continuamente. Diciamo che oggi certo soprattutto ci si propone, come dicevo prima, molto molto in maniera rilevante il problema di cercare di trattare il più precocemente possibile, quindi il più rapidamente possibile il paziente. Questo è uno degli aspetti più importanti, è un po' come l'aspetto che riguarda la capacità di intervenire farmacologicamente nelle ore immediatamente successive all'ictus.
In che
come
modo?
Lei probabilmente sa, adesso si parla di tecniche trombolitiche che fino a un po' di tempo fa non venivano utilizzate. Venivano utilizzate per l'infarto del miocardio, ma non per l'ictus cerebrale. Adesso, da qualche anno, esiste questa possibilità, che viene naturalmente utilizzata in pazienti che hanno delle caratteristiche cliniche e che sono stati tempestivamente soccorsi. In genere c'è una finestra, cosiddetta finestra terapeutica per la trombolisi, che non supera le 6 ore dall'esordio dell'ictus stesso, ma quando questa finestra terapeutica è soddisfatta e il paziente può essere sottoposto a questa terapia trombolitica, fibrinolitica, ovviamente noi abbiamo già la possibilità di ridurre la disabilità neurologica in maniera consistente già nelle ore successive all'evento stesso. Immediatamente dopo questo trattamento, quando questo è possibile, bisogna cominciare il trattamento riabilitativo neurologico, che è tanto più efficace quanto più precocemente viene fatto partire. E poi naturalmente bisogna continuare per un tempo sufficiente, che ripeto, in genere noi stimiamo almeno essere i primi 2 mesi dopo l'evento stesso, con continuità quotidiana.
Professor Masullo, c'è ancora qualche aspetto di cui parlare? Abbiamo ancora qualche minuto, qualcosa che lei ritiene opportuno?
Ma guardi, io penso che oggi, un po' come avviene in tutti i paesi, perlomeno dell'Unione Europea, sia importante soprattutto sottolineare con gli ascoltatori che è necessario, di fronte a questo tipo di manifestazioni o al sospetto che una persona sia stata colpita da un disturbo di tipo circolatorio cerebrale, di portare il paziente il più rapidamente possibile presso strutture che sono adeguatamente attrezzate per poter gestire questo tipo di patologia, perché uno dei cardini, come dicevo prima, di questo tipo di trattamento e dell'efficacia del trattamento rimane la possibilità di intervenire molto rapidamente rispetto all'insorgenza della malattia stessa, come ripeto avviene da molti più anni per l'infarto del miocardio. In fondo l'infarto del miocardio ha avuto dei successi enormi dal punto di vista della risposta in termini di efficacia e di terapia della patologia cardiovascolare, in rapporto al fatto che si sono progressivamente costruiti dei percorsi che portavano il paziente il più rapidamente possibile all'osservazione e al trattamento medico. Lo stesso deve valere per la patologia ictale cerebrale. Ci sono colleghi che conosco in altri paesi, per esempio in Germania, che hanno fatto attività di tipo propagandistico molto capillare rispetto a questo tipo di problema. Cioè, quanto più la popolazione generale viene avvertita del fatto che questo è un disturbo in cui il rapporto con la precocità di intervento è particolarmente importante, tanto più noi saremo in grado di trattare efficacemente questi pazienti e ottenere una riduzione significativa della disabilità conseguente all'ictus cerebrale.
Professor Masullo, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte queste informazioni, le auguriamo buon lavoro.
Altrettanto, grazie.
Era Carlo Masullo, professore associato confermato di neurologia e responsabile dell'unità operativa di riabilitazione neurologica presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Si conclude qui la rubrica di Medicina Effetti Collaterali. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.